Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Alla fine del primo giorno del vertice NATO ad Ankara, Meloni parla di rapporti cordiali con Donald Trump, che ha usato la giornata per tornare ad attaccare gli alleati. Washington chiede un aumento della spesa militare, il braccio di ferro tra alleati europei e il presidente USA sembra continuare come negli ultimi mesi. Intanto gli Stati Uniti hanno revocato la deroga per la produzione e la vendita del petrolio iraniano dopo attacchi a 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Teheran otterrà benefici solo se darà la prova di una condotta corretta, spiega la Casa Bianca. Marine Le Pen si candiderà alle presidenziali francesi del 2027, lo ha annunciato in serata dopo la conferma della condanna per appropriazione indebita arrivata oggi. Sulla decisione della Corte d'Appello farà ricorso alla Cassazione, evitando il braccialetto elettronico durante la campagna elettorale. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Alla fine del primo giorno del vertice NATO ad Ankara, Giorgia Meloni ha parlato di rapporti cordiali col presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo l'ultimo attacco sui social alla presidente del Consiglio. Oggi Trump aveva usato l'incontro con il presidente della Turchia Erdogan per esprimere la sua delusione verso gli alleati che, secondo lui, non hanno aiutato nella guerra contro l'Iran. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Alla vigilia l'incognita era legata al comportamento di Donald Trump. Sarebbe stato conciliante oppure no con gli alleati europei della NATO? Se il buongiorno si vede al mattino, il summit di Ankara si prospetta complicato per l'Alleanza Atlantica. Trump ha accusato ancora una volta Italia, Germania, Gran Bretagna e Francia di non averlo aiutato nella guerra contro l'Iran. Poi ha rilanciato la sua pretesa sulla Groenlandia, dovrebbe essere sotto il controllo degli Stati Uniti. Infine non ha escluso un'ulteriore riduzione delle truppe americane in Europa. In realtà è proprio in questo summit che la Casa Bianca deve svelare le carte, dire quante unità, quanti soldati e in quanto tempo verranno ritirati. L'allusione fatta a Trump prima dell'incontro plenario ha il sapore del ricatto della pressione sugli alleati. E cosa voglia in cambio non è chiaro. Iran e Groenlandia continuano ad essere al centro dei suoi strali contro gli europei. Come ricorda la cronaca di queste ore, la questione dello stretto di Hormuz non è certo risolta. Tra qualche mese Washington e Teheran potrebbero tornare a una guerra aperta. Cosa faranno allora i paesi della NATO che hanno rifiutato agli Stati Uniti l'uso delle basi per gli attacchi? Per quanto riguarda la Groenlandia, gli USA stanno cercando di riaprire le vecchie basi attraverso accordi con la Danimarca. Le loro richieste, se accettate, porterebbero a un'occupazione di fatto dell'isola. In un'altra risposta sulla presenza militare USA in Europa, Trump è andato oltre. Potremmo ritirare tutti i nostri soldati perché è cambiata radicalmente. Se non staranno attenti sull'immigrazione e sull'energia, l'Europa non esisterà più. Qui a parlare del Trump più ideologico, quello che vede nella UE il modello antagonista del suo progetto autoritario, una frase detta davanti a un autocrate. Erdogan è diventato ora un suo grande alleato, l'ha aiutato sull'Iran e quindi Trump gli venderà gli F-35 a dispetto del bando messo da tempo dal Congresso USA.
L'incontro tra gli alleati arriva dopo quello dell'AIA dell'anno scorso, quando era stata stabilita la svolta sulle spese per la difesa. I paesi si erano impegnati ad arrivare al 5% del PIL entro il 2035. Oggi Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha annunciato contratti per 50 miliardi per difesa aerea, munizioni, droni, capacità anti-drone e comunicazioni satellitari. Tra i temi sul tavolo resta centrale la guerra in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky è ad Ankara per chiedere il rafforzamento della difesa aerea e dovrebbe incontrare domani, nella giornata del summit, il presidente Donald Trump. In serata, intanto, si è svolta la cena tra i leader. Sentiamo il commento dell'americanista Martino Mazzonis.
Abbiamo due cose in generale in questo vertice. Da un lato il presidente Trump che arriva e critica l'Europa, critica gli alleati, dice che la richiesta di aiuto sull'Iran non era una vera richiesta d'aiuto, ma un modo per testare la fedeltà degli alleati. Poi riparla della Groenlandia, cioè fa quello che fa in maniera costante, attaccare l'Europa e demolire l'Europa, nel senso che anche si è lasciato andare a tutto il solito discorso per cui c'hanno gli immigrati, hanno questo, hanno quell'altro, se non agiscono in fretta non ci sarà più l'Europa, cioè spalleggiare quelle che sono le teorie dell'estrema destra anche europea. E dall'altra abbiamo invece gli alleati NATO, Rutte in primo luogo, il segretario generale, ma anche diversi altri capo di Stato che sono lì a cercare di convincere gli Stati Uniti del fatto che in realtà la spesa militare è aumentata, si sta facendo quello che vogliono, gli Stati Uniti a loro volta vogliono che la spesa militare aumenti ma che si comprino armi americane soprattutto. Cioè c'è questo braccio di ferro interno all'alleanza che va ormai avanti da 2 anni con picchi, passi indietro eccetera, e con Rutte che cerca sempre di vezzeggiare il presidente. Mi sembra che per adesso stia andando in onda sempre lo stesso scenario.
Gli Stati Uniti hanno revocato in serata la deroga per la produzione e la vendita del petrolio iraniano. Washington ha risposto così agli spari delle ultime 24 ore che hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Secondo i paesi del Golfo, l'attacco sarebbe arrivato da droni di Teheran. Il memorandum d'intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. Teheran otterrà benefici solo se darà prova di una condotta corretta, ha spiegato alla testata Axios un funzionario statunitense. La reazione dei mercati è già arrivata, secondo Reuters, che parla di un aumento del petrolio del 5% dopo l'annuncio. Ma il Dipartimento del Tesoro statunitense garantisce che fino al 17 luglio non verrà messa in atto la revoca per non interferire con le transazioni già autorizzate in precedenza. E passiamo alla Francia. Marine Le Pen si candiderà per le presidenziali del 2027 e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico, facendo ricorso alla Cassazione. Con queste parole la leader del Rassemblement National ha annunciato la decisione di presentarsi alle elezioni francesi dell'anno prossimo, dopo che oggi la Corte d'Appello aveva confermato la sua condanna e quella di oltre 10 membri del suo partito per appropriazione indebita con una riduzione del periodo di ineleggibilità. Secondo la decisione della Corte, Le Pen dovrà indossare il braccialetto elettronico per 1 anno, una condizione che la leader politica dell'estrema destra francese aveva definito incompatibile con la campagna elettorale. Il ricorso alla Cassazione, annunciato dalla stessa Le Pen, però sospenderà la pena prevista e potrebbe permetterle di arrivare alla fine della campagna elettorale senza misure condizionali. Bardella sarà un ottimo primo ministro, ha concluso la leader, chiarendo il ruolo riservato all'attuale presidente del partito, che finora era considerato il nome principale da candidare all'Eliseo al posto di Le Pen. Gli atleti russi non dovranno più dimostrare di non aver supportato l'invasione dell'Ucraina per poter partecipare alle Olimpiadi, fa sapere il CIO, il comitato organizzatore. Dopo la minaccia di atleti neutrali a Milano Cortina, quindi tra 2 anni a Los Angeles potrebbero tornare a essere centinaia i russi in gara. Rimandata a un momento successivo invece la decisione sull'ammissibilità di bandiere e inno della federazione. Anche la FIFA ha da poco riammesso le giovanili russe in una mossa che potrebbe anticipare decisioni simili per le squadre principali. Sentiamo Marco Bellinazzo, giornalista sportivo del Sole 24 Ore.
Io credo che debba esserci da parte dell'Europa non solo occidentale, ma di tutto lo scacchiere dell'Unione Europea, una presa di coscienza maggiore di quello che è il valore, il peso dello sport e dei grandi eventi, perché negli ultimi 10 anni il modello di governo dello sport a livello globale, sia del CIO che della FIFA, hanno reso sempre più marginale l'Europa. Non che non sia giusto, diciamo, un tipo di governo più globale, ma spesso questo tipo di passaggio ha significato il sacrificio dei valori fondanti dello sport in nome di un atteggiamento invece più attento agli aspetti economici o geopolitici, e quindi con una, dico, sottomissione o una subalternità, ma sicuramente con un atteggiamento di maggiore compromesso verso tutte le autocrazie.
Un agente dell'intelligence di Kiev, sospettato per l'omicidio di Anastasia Berezovskaya, ha confessato di aver ucciso la donna, dichiarando di aver agito di propria iniziativa, senza informare i superiori. Insieme a lui è stato arrestato anche un ex agente di polizia. Berezovskaya, indicata come presunta responsabile dell'attentato di Monaco del 29 giugno, nel quale era rimasto ferito l'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev, è stata trovata morta ieri sera nei pressi di Kiev. Secondo fonti ucraine, sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco alla testa. Dopo l'attentato di Monaco, l'Interpol aveva emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti della donna. Sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera.
Possiamo intanto partire dal fatto, diciamo, dalla notizia di oggi, appunto il ritrovamento di questa donna uccisa, assassinata, a zona di Kiev. La polizia ha arrestato due persone, non due persone qualunque, perché uno è un funzionario dei servizi di sicurezza dell'intelligence ucraina, il secondo è un ex agente. Uno di loro ha confessato, sostenendo che ha agito per conto proprio in una faccenda di soldi, di criptovalute. Questo, diciamo, è il primo elemento. Il secondo elemento molto interessante secondo me è che l'Ucraina ha subito aperto un'inchiesta dopo l'attentato di Monaco, quindi è intervenuta direttamente in questa inchiesta e ha fornito degli elementi. Terzo punto che dobbiamo chiarire, vedremo se le indagini ce lo diranno. Allora, questa storia, primo, è una storia politica, è un attentato che ha motivazioni politiche vista la posizione dell'oligarca, diciamo così, più vicina alla Russia. Secondo punto, c'è invece una trama criminale, ossia queste persone hanno agito all'interno di un ambito di truffe, raggiri, l'oligarca è stato accusato di questo, anche suo figlio, quindi c'è una dimensione più personale. Altro elemento, magari si possono sommare le due cose, la prima e la seconda, quindi c'è molto ancora da capire.
È fissato per domani l'interrogatorio per il faccendiere Walter Lavitola, indagato tra le altre cose per strage nell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti a casa sua nell'ottobre scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Sono convinto della sua innocenza, ma mi affido alle indagini e sono sicuro che non avrebbe mai fatto male alla mia famiglia, ha detto Ranucci. Due persone di fiducia di Lavitola, ritenuti gli intermediari, con i quattro esecutori materiali già arrestati, si trovano in Camerun. Il giornalista de Il Domani, Nello Trocchia.
Il comando è fatto da soggetti che appartengono al sottobosco criminale, molto sottobosco, cioè non hanno precedenti per camorra o per mafia. Siamo in una fase di indagine preliminare, Lavitola non è manco oggetto di una ordinanza cautelare ma di una perquisizione. Walter Lavitola è un soggetto che è finito, citato in molti intrighi nella storia degli ultimi 20 anni, 25 anni nel nostro paese, è stato anche condannato, ha scontato la sua pena, ha fatto il carcere, il domiciliare, poi è tornato e ha aperto un ristorante, una pescheria, dove talvolta è andato a mangiare anche Ranucci, tant'è che sia Ranucci, che è la vittima di questo attentato, che Walter Lavitola si dicono entrambi amici. Cioè Ranucci, ieri il conduttore di Report, vittima di questo orrendo attentato, ci ha detto che in realtà non c'è stato uno screzio tra i due. Lavitola è uno che, rispetto anche a delle evidenze che cominciano a emergere dagli atti, dice di non saperne nulla di questa contestazione, anche lui si dice sconcertato e l'amicizia si sarebbe rotta. È chiaro che restano degli elementi bui.
E infine una notizia che riguarda Radio Popolare. Per i nostri 50 anni l'evento di fine stagione stavolta è davvero speciale. Sentiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
Da 50 anni qui a Radio Popolare apprezziamo gli artisti e le artiste che prendono posizione su ciò che vedono succedere attorno a loro. Per questo, per celebrare il nostro compleanno speciale, abbiamo invitato Patti Smith a suonare per noi. E lei ha accettato perché ha capito che questa è anche casa sua. Da domani mattina saranno in vendita i biglietti per questo concerto straordinario che si terrà al Castello Sforzesco di Milano il prossimo 29 luglio. 50 anni di Radio Pop e 50 anni di carriera di Patti Smith, nei quali non è mai stata in silenzio. Anche oggi la sua voce è una delle più potenti negli Stati Uniti contro il fascismo imperante di Donald Trump. La sua canzone più famosa, People Have the Power, è un manifesto politico non solo di rabbia e di lotta, ma anche di ottimismo. Una canzone che Patti Smith, il coautore, il suo allora marito Fred Sonic Smith, hanno voluto mettere a disposizione della gente di tutto il mondo. La gente che ha il potere di sognare, di dettare le regole, di lottare per cacciare dal mondo i folli. Che preveggenza, eh? Per i nostri 50 anni volevamo farvi un regalo speciale. 29 luglio, Castello Sforzesco, Patti Smith per Radio Popolare. Biglietti da domattina alle 10 su MailTicket o radiopopolare.it.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.